Comunque Spezia ha ragione Paolo Mieli, ogni volta le notizie importanti succedono di sabato e domenica, dovete collegarvi a sabato e a domenica.
24 mattino.
Che poi è proprio quello che stavo pensando, maledizione, ma com'è possibile? Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Non ho niente da aggiungere all'ascoltatore e quindi parto direttamente sulle notizie che oggi sono enormi. Damasco, la Siria, statue abbattute, prigionieri liberati. Tre livelli nella prigione di Damasco, per cui alcuni non li hanno neanche trovati, erano praticamente murati vivi, al terzo livello, quello più basso, festa, bandiere, insomma, tutto quello che vedete. Sui giornali americani c'è grande prudenza, molto racconto dei fatti, soddisfazione per i fatti, cioè senza critiche, beh, poi non si possono criticare i fatti, ma analisi molto moderate, insomma bisognerà aspettare domani, dopodomani. A leggere i giornali di oggi la cosa più buffa è il quotidiano di Damasco, quello ufficiale di regime al-Baath, che si chiama come il partito Baath siriano, che dice che le notizie su Assad non sono vere, che è tutta una montatura, che sono tutte stupidaggini montate, insomma è un giornale non di ieri, è un giornale di oggi e fa abbastanza ridere, nel senso che questi continuano a tenere la posizione, temono evidentemente di avere delle conseguenze. Mentre invece a me è venuta una riflessione che però deposito così, che quante volte abbiamo visto questa, soprattutto nei paesi arabi, questa dopo le primavere del 2011, queste statue battute, festa per le strade, prigionieri liberati e poi è andata a finire o male o peggio di come era prima. Io fossi un commentatore e non un semplice lettore di giornali, sarei molto molto prudente. Invece vedo che almeno sui giornali italiani qualcuno si lascia andare, insomma, per esempio Fiammanina sta nell'editoriale sul giornale, dice che l'asse del male responsabile del 7 ottobre perde pezzi e che dice i malvagi uno a uno perdono. È tempo di cambiare strategia e aspettiamo. In Israele questo atteggiamento è abbastanza diffuso, di far passare questa come una vittoria di Israele, però mi ha colpito che Repubblica ha fatto un elenco dei paesi che a suo avviso vincono e dei paesi che a suo avviso perdono. E fra i paesi che perdono, mette quelli che sicuramente perdono in questo conflitto, che sono l'Iran e la Russia di Putin. Fra i paesi che vincono, ovviamente la Turchia, che è il paese che sicuramente ha vinto di più, e fra i paesi che perdono, mette anche Netanyahu, che ora teme un califfato ai propri confini. C'è anche un'intervista a Benny Gantz che, come voi sapete, aveva fatto parte del governo fino a giugno, governo israeliano di Netanyahu, che dice l'asse iraniano ha fallito, a Israele serve un'alleanza contro gli ayatollah, insomma, dà un giudizio sospeso, non un giudizio di totale esultanza, però insomma, gli altri commentatori dei giornali italiani, per esempio Federico Rampini sul Corriere della Sera, è più trattenuto perlomeno per quello che riguarda gli Stati Uniti. Insomma, sì, è vero, vedono in grande difficoltà, vedono tutti in grande difficoltà l'asse del male, quello che Fiammanina ha definito l'asse del male, però vedono che ci possono essere problemi perché un nuovo califfato. Molti giornali danno per scontato che Al-Jolani, che è l'uomo di questa rivoluzione, il giovane, abbia definitivamente lasciato Al-Qaeda quando era a Idlib, il concentrato qaedista protetto dai turchi che era rimasto, da cui è partita questa offensiva, e dice adesso inizia l'era di Jolani, miliziano pragmatico, Gianluca Di Feo su Repubblica, altri come Luigi Guelpa sul giornale. Al-Jolani prova a travestirsi da moderato, ma Damasco ringrazia Allah in ginocchio, il leader dei ribelli è un trasformista della galassia jihadista, garantisce fiducia al premier in carica. Questo è un dato singolare, cioè è rimasto in carica lo stesso premier di Assad, e consulterà Ankara. Al-Jolani adesso si vedrà se effettivamente quelle promesse che fa di restituire libertà, di avere una Siria libera. Alcuni come Anna Zafesova, quelli che hanno l'occhio concentrato sulla crisi ucraina, Anna Zafesova sulla stampa è una di queste, dice Assad è come Yanukovych, il dittatore costretto a fuggire come l'ex presidente ucraino nel 2014, così Mosca perde un altro prezioso alleato contro l'Occidente. Però io mi sentirei di obiettare che Mosca ha voluto perderlo, perché questa volta l'ha aiutato veramente poco Assad, quindi l'ha voluto o perché non aveva le forze, possiamo scegliere una delle due soluzione, oppure perché a questo punto ha ritenuto inutile continuare a dissanguarsi.
Sì, che quello che ne davo conto in rassegna è quello che scrive Marisio sul Corriere. Cioè Marisio dice: in realtà gli analisti più attenti dicono: guardate, che qua non si mette in dubbio la. No, è proprio che l'hanno voluta lasciare andare perché in realtà la battaglia esistenziale è quella ucraina e quindi non hanno più interesse, no?
Buffo il caso, però, soprattutto sui social, ma rimbalza sulla stampa del professore Alessandro Orsini. Il professore Alessandro Orsini si lancia sempre in previsioni. In genere prevede che la Russia prima o poi vincerà. Insomma, il minimo comune denominatore delle sue previsioni non porta mai a prevedere che la Russia possa subire un contraccolpo, e anche in questa occasione aveva previsto una controffensiva russo-iraniana in Siria. Invece Carlo Nicolato sul Libero gli rinfaccia che quello che aveva previsto non c'è stato. Lui ieri sui social si è difeso come un leone dicendo che si storpiano le sue parole, che lui non aveva previsto ma aveva scritto che era possibile, che insomma è un caso che insomma che fa sorridere, perché sempre quando tu ti lasci andare, capita anche a me, sia chiaro, capita anche a me. E quando ti lasci
però andare devo dire tu hai la grazia di riconoscerlo, cioè quando sbagli la previsione anche qua in onda viene e dice l'avevo sbagliata, e questo è
questa volta per fortuna non ho fatto previsioni ma avessi dovuto prevedere, ecco, lo voglio dire, io avrei previsto che la Russia qualcosa facesse, anche perché obiettivamente non fa una gran figura in questo momento. Però basta, io non posso occuparmi solo di grandi questioni internazionali, l'avrei potuto occuparmene se fossimo andati in onda sabato e domenica, ma oggi non posso. E invece ieri c'è stato un avvenimento di pari importanza alla caduta di Damasco, che è la caduta di Grillo. Come voi sapete, Grillo aveva fatto... aveva sfidato Conte a fare una seconda volta le elezioni come in Romania, e gli è successo, come secondo me succederà in Romania, che hanno votato di più e tutti contro di lui, per cui praticamente esulta il Fatto Quotidiano in un articolo, il miglior giornalista che ha delle notizie dall'interno del Movimento 5 Stelle, Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, e mi ha fatto sorridere che di tutto questa ambaradanza ne sarà vittima tale ex deputato Claudio Cominardi, vicino a Grillo, il tesoriere che dipendeva era stato eletto dall'Assemblea su proposta del garante d'intesa col Presidente, e nella trattativa per un uomo di stretta fiducia però doveva essere lui, ma da ieri sera il garante non c'è più e il tema del tesoriere potrebbe porsi. Se Luca De Carolis scrive che potrebbe porsi, vuol dire che si porrà il tema del tesoriere. Che cosa ne sarà di Grillo? Allora, tutti i giornali che se no come dice che Grillo farà un suo partito, sì, farà nuovi ricorsi, ma io penso che siccome è noto il suo senso della parsimonia, mm-hmm, e siccome a questo punto questi ricorsi persi costano, e non ti dico quanto costa fare un nuovo partito, noto che a parte Toninelli che gli è rimasto fedele in tutta questa vicenda, Virginia Raggi ha preso le distanze, Di Battista l'ha mandata a quel paese, insomma non mi sembra essere nelle condizioni migliori,
non è
per,
aria, non è no, aria
sì, non,
è
non
è
mi sembra aria, ci hanno problemi anche il PD che cerca un federatore del centro, si voleva rivolgere a Paolo Gentiloni, ex commissario europeo, ma Paolo Gentiloni come tutti gli ex commissari europei, per esempio non so, Federica Mogherini è stata nominata rettrice del Collegio di Europa, quando escono poi trovano un posto, non rimangono senza lavoro, e adesso il segretario generale dell'ONU l'ha nominato co-presidente di una task force sul debito, insomma una cosa adesso interessantissima, ma che gli è servita a chiamarsi fuori. E allora per il ruolo del federatore riemerge la seconda volta che lo notiamo, l'hai notato anche tu, in un, sì, articolo di Fabio Martini sulla Stampa, Ruffini, cioè l'uomo dell'Agenzia delle Entrate, che è l'uomo nuovo per il campo largo, il direttore. E questa è molto buffa come cosa, perché già una decina di giorni fa l'aveva descritto come pronto a entrare in campo il Messaggero, mi sembra un articolo di Maria Aiello. Adesso sì, un altro articolone a tutta pagina. L'altra volta Ruffini aveva smentito, forse questa volta dirà che invece qualche cosa c'è, però quando arriverà la terza volta insomma potremo sorridere. Ovviamente l'evento fra il politico e il culturale che si è aperto ieri è il festival, non so come si chiami, di Atreju, che si è aperto con un grande dibattito culturale fra Buttafuoco, sì, Bertinotti e Bonolis, dicendo che questi erano uomini non allineati. Secondo me sì, tutti e tre uomini non allineati, poi devo capire in che senso. A un certo punto Bertinotti ha preso in giro Buttafuoco dicendo questa è una domanda troppo colta, non me la faccia perché io non riesco a rispondere. La festa è cominciata così, e se cercavano uomini non allineati avrebbero dovuto andare all'ultimo giorno, uno se ne apre, sì, uno se ne chiude, del festival alla Nuvola di Più Libri Più Liberi, sì, ce ne eravamo già occupati, che ha avuto un successone enorme di cui parla per un'intera pagina Andrea Minuz sul Foglio. E in questa cosa si è scritto alla fine di questo articolo che Arbore ha rivelato i cattocomunisti mi mandarono via dall'altra domenica. Io questa storia non la sapevo, che i cattocomunisti avessero ordito una congiura come contro Arbore, quindi Arbore forse era meglio di Bonolis, che l'unica cosa che ha potuto dire è che Berlusconi gli aveva offerto di fare il portavoce e lui aveva rifiutato.
Comunque se posso Paolo, del pezzo di Minuz io ho trovato deliziosa la descrizione degli eventi, no? Dice, se posso leggere agli ascoltatori, c'è di tutto: Magalli sulla Carrà, Travaglio sulla Russia, Da Milano sui migranti, Saviano sui Kalashnikov, Sgarbi sulla Natività, tavole rotonde su Bruce Lee, il Risorgimento, Frate Indovino 80 anni dopo, sessioni di Happy epigenetica, qualsiasi cosa voglia dire, gruppi di lettura, lezioni di podcast, lotta al patriarcato e uomini femministi, femminismi palestinesi, femminismo terrone però, per un'alleanza dei margini. Vabbè, insomma, comunque.
Però un successo senza precedenti. E dice, conclude Minus, che se il Salone, il Sanremo dei libri, la fiera è forse il concertone del primo maggio con Chiara Valerio al posto di Ambra. E poi nota che si passavano, dice, la parola al compagno Manconi, insomma, diciamo, non nascondevano una caratteristica molto schierata, ed è un pezzo, devo dire la verità, questo di Minus, molto molto divertente, però ne parla bene, eh? Dice che è stato un successo senza precedenti. Infine voglio tornare su una questione che tu hai aperto, che secondo me è l'articolo del giorno, e devo dire che questa Valeria Di Corrado si conferma come una grandissima giornalista del Messaggero, di quel tipo che si era messo in malattia ma cantava al piano bar, e i giudici lo hanno assolto dicendo che
l'attività canora poteva, reintegrato al lavoro,
reintegrato, esatto, l'attività canora poteva aiutare la guarigione. E mi piace, l'azienda avrebbe dovuto dimostrare che la patologia era incompatibile con la partecipazione alle serate musicali. È un articolo divino, Valeria Di Corrado, bravissima, la più brava giornalista oggi, anche se non ci ha detto la sua su Assad, ma lo dirà domani.
Vabbè, senti caro Paolo, ti lascio che dopo poi faccio le 8.35, poi alle 9 c'è una sessione di Happy Genetica, quindi mi devo...
guarda il caso, anch'io devo fare una sessione di Happy Genetica, me l'hanno fissata anche a me alle 10 però.
Ok,
ciao
Paolo, ciao.
Ciao.
24 mattino.
I casi di cronaca di occupazioni di case abusivamente, le liste di attesa per gli alloggi pubblici che crescono, le difficoltà sempre maggiori a comprare una casa o ad affittarla nel caso dell'acquisto. Oggi sono i dati del Sole 24 Ore del lunedì che sono notevoli, mi pare di poter dire, perché sono dei calcoli fatti così. Se doveste utilizzare tutto il vostro stipendio per comprare una casa, quanto ci mettereste? A Roma, per esempio, con uno stipendio medio, quello calcolato dall'Istat, di 24.000 euro, ci vogliono 164 mensilità. Devolvendo l'intero stipendio. A Milano 130, a Firenze 150, a Napoli 140, a Rimini 135. E questi sono i dati, a testimonianza di una situazione, quella, la situazione abitativa genericamente intesa, che resta una delle grandi questioni aperte di questo paese. Riguarda le persone che di soldi ne hanno pochi o pochissimi, le persone in stato di povertà o le persone che, anche le persone che di soldi ne hanno di più. Calcolate che secondo l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, in Italia 650.000 famiglie aspettano un alloggio pubblico, e un piano nazionale per la casa dovrebbe arrivare, ma ancora non arriva, tanto che il 12 questa settimana i sindaci scenderanno in piazza con un sit-in. Buongiorno innanzitutto a Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno, un saluto a tutti, grazie per l'invito.
E Federica Brancaccio, che è presidente di ANCE, appunto l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, benvenuta anche a lei, Brancaccio.
Buongiorno, grazie e benvenuti a tutti.
Allora, Trincia, ci dà un'idea di quello che verificate voi a Roma? Chiaramente voi vi occupate della parte più ai margini, no? Mi viene da dire che però, come abbiamo raccontato negli anni, sempre più spesso è una parte che è sempre meno, come dire, meno tradizionalmente quella dei margini e più tradizionalmente quella di una classe media o medio-bassa. Prego, Trincia.
Sì, beh, anzitutto non possiamo più parlare di emergenza abitativa, ma di una vera e propria povertà. L'emergenza è legata a un evento improvviso. Qui sono problemi sul tappeto ormai
da cade la linea. Vediamo un attimo se recuperiamo Trincia, se riusciamo ad avere un punto, ma vediamo. Marco Santoro lo sta provando a recuperare. Facciamo così, allora intanto partiamo da Brancaccio, perché poi l'ANCE ha presentato un suo piano naturalmente per risolvere la questione. Dicevamo, dai vostri dati risultano 650.000 famiglie che aspettano un alloggio pubblico, mentre un terzo dei nuclei in affitto spende per l'abitazione il 40% del reddito. Questo è il quadro. Cosa proponete, Brancaccio?
Sì, buongiorno. Noi con Confindustria abbiamo lavorato alla casa accessibile. Non è più, è la casa per tutto il paese, non è più un problema, ecco, solo degli alloggi pubblici. Qui il tema della casa investe il 90% della popolazione, studenti, anziani, famiglie monogenitoriali. 650.000 nuclei familiari aspettano un alloggio pubblico, ma abbiamo milioni di famiglie che non riescono né a comprare, come avete detto in apertura, ma nemmeno a locare un appartamento. Quando il costo di un fitto supera più del 30% dei redditi di una famiglia, diventa insostenibile. Stiamo parlando quindi, e della fascia fortunata, quindi di chi lavora, di un costo di locazione che non può superare i 450-500 euro. Questo significa dover mettere in campo una serie di strumenti che consentono di avere un mercato accessibile della casa. Ecco perché appunto con Confindustria abbiamo lavorato a un dossier con una serie di proposte per gli alloggi pubblici, ma anche per gli studenti, per gli anziani e per anche le famiglie, quelle che un tempo con due stipendi medi riuscivano ad acquistarla una casa.
800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666, come sempre per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo recuperato Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, per avere un quadro da una grande città. Trincia, prego.
Sì, no, ripeto, è una povertà e non un'emergenza quella abitativa. Noi abbiamo, secondo l'Istat, a fine 2022, solo nella città di Roma, 22.162 persone tra senza tetto e senza fissa dimora. Ci sono poi circa 200.000 appartamenti vuoti, cioè non affittati, oltre a un patrimonio pubblico che di dimensioni quantitative troppo limitate per una grande capitale europea. Cito anche gli studenti universitari fuori sede. A Roma sono circa 70.000, ma abbiamo solo 2.439 alloggi pubblici forniti dall'ente regionale per il diritto allo studio. Segnalo anche la gravità del fenomeno degli affitti brevi, perché i proprietari guadagnano certamente molto di più affittando l'appartamento per 10 giorni rispetto a che un mese è normale. Quindi è chiaro che servono interventi adeguati. L'affitto è in aumento ovunque a Roma. Stiamo parlando nelle periferie di 1.200 euro al mese per 70-80 metri quadri e poi tutte le emergenze, di cui come Caritas siamo sommersi di richieste di ogni tipo per persone che non ce la fanno. Il problema della povertà abitativa non riguarda solo le famiglie nelle condizioni economiche più disagiate, ma ormai riguarda un'area ben più ampia di persone, per cui occorre che la politica, le istituzioni pubbliche si uniscano, meno polemiche ideologiche, meno interessi di botteghe collegati a scadenze elettorali, ma capacità di politiche pubbliche che affrontano un diritto essenziale. Per questo noi abbiamo chiesto anche una moratoria, una sospensione dell'esecuzione degli sfratti dovuti a morosità incolpevole, cioè coloro che non riescono più a pagare l'affitto perché magari hanno perso il posto di lavoro. Ecco, almeno un anno di sospensione dell'esecuzione di questi sfratti tramite accordi anche con i piccoli proprietari, perché la situazione è diventata insostenibile.
Sì, è vero anche che poi questo, no, l'elemento degli sfratti, e qua qualche ascoltatore lo ricorda quando parliamo di affitti brevi, è un elemento centrale nel ragionamento sugli affitti brevi, perché no, è chiaro che quando tu ti trovi nell'indisponibilità del bene ed eventualmente con una moratoria sugli sfratti per le morosità incolpevoli, beh, a un certo punto tu ci pensi e dici: ragazzi miei, io la casa preferisco affittarla, ma metterla in affitto breve.
Ma
No.
bisogna trovare soluzioni giuste ed eque. Quindi io parlavo non a caso di accordi anche con i piccoli proprietari, ma resta il fatto che il centro di Roma in 10 anni ha perso il 38% dei residenti. Stiamo parlando di circa 25.000 persone e che anche nelle zone periferiche, laddove si è vicino a una fermata della metropolitana o di un tram, non si affitta più secondo regole di medio e lungo periodo. Cioè la casa non è un optional, c'è una questione legata alla dignità. Noi abbiamo famiglie con minori dove non si trova una soluzione, quindi è chiaro che bisogna trovare un modo per conciliare le diverse esigenze, ma Roma non può sostenere una media di 1750 sfratti l'anno eseguiti dal 2017 ad oggi. Quindi una qualche soluzione, una qualche conciliazione anche delle legittime esigenze bisogna trovarla.
Senta, prima di salutare la Triccia, perché so che poi ci deve salutare, torniamo da Brancaccio, ma dal punto di vista dei numeri, com'è messa la capitale?
Ma le ho detto che già c'è una situazione di mancanza di, cioè non si riescono a trovare le abitazioni. Ho accennato le sfratti, abbiamo 18.608 famiglie in attesa di un alloggio popolare, 7.259 sono in attesa dal 2013, abbiamo 2.000-2.500 alloggi occupati senza titolo. Adesso è chiaro che la illegalità non può essere legittimata, ma bisogna capire perché alcune persone sono costrette ad obbligare, ad occupare. Abbiamo ad aprile 2024 censiti dalla polizia locale di Roma 350 insediamenti abusivi, ma stiamo parlando di tende, baracche, giacigli, roulotte, questi sono i numeri.
Sì,
cioè stiamo parlando proprio di uno stravolgimento. A fronte di 35.000 case vacanze, mini appartamenti per affitti brevi e circa 200.000 appartamenti vuoti, quindi è chiaro che bisogna, oltre ad aumentare il patrimonio pubblico, venire incontro a chi ha un appartamento libero e non è disponibile ad affittarlo, attraverso manovre fiscali, agevolazioni, attraverso agenzie sociali per la casa, con una grande collaborazione tra tutti gli attori.
La ringrazio, grazie Giustino Trincia, e aggiungo io, e anche dal punto di vista normativo, mettere nelle condizioni queste persone quando non hanno bisogno di rientrare in possesso del bene. Allora, Federica Brancaccio, dunque c'è un tema di costruzione di nuove case, di nuove abitazioni appunto, che mancano, un tema di ristrutturazione dell'esistente, in particolare mi riferisco alle case popolari, ma non solo a quelle.
Sì, il tema è, come dicevamo prima, è veramente enorme. Per fortuna abbiamo anche un'Europa che finalmente si è accorta della problematica della casa, quindi c'è un commissario destinato, speriamo a questo punto anche un fondo destinato agli stati membri per dare risposte all'emergenza casa. C'è da riqualificare le case popolari, c'è da intervenire in tema di rigenerazione urbana. Noi abbiamo interi immobili degradati, non più utilizzabili, sui quali si deve intervenire, ma abbiamo un paese con delle regole vecchie, antiche, che non riescono più a dare quella risposta alle esigenze di una città moderna. Guardi, stiamo assistendo a un fenomeno di accentramento nelle città di popolazione, e su questo stiamo cercando di dare delle risposte, come spingendo per una legge sulla rigenerazione urbana, chiedendo un fondo. Allora, soldi pubblici non ce ne sono abbastanza per dare una risposta a tutti, quindi bisogna immaginare degli strumenti finanziari che consentano, con i soldi pubblici che ci sono, di avere un effetto moltiplicatore e attrarre anche il piccolo risparmiatore privato, il risparmio privato delle famiglie, garantendoli con un fondo pubblico. Il tema è veramente enorme, abbiamo il tema dei lavoratori, della mobilità dei lavoratori che si spostano da una città all'altra e non riescono a trovare alloggio, quindi una legge per la rigenerazione urbana. Una fiscalità che aiuti gli affitti di medio e lunghi rispetto agli affitti brevi, un grande piano di edilizia sociale, ovviamente questo ci vuole, ed è oggi con i costi di costruzione, anche i costi di acquisto dei suoli, non si riesce a mettere sul mercato a prezzi accessibili le case. Ecco perché ci vogliono tutta una serie di strumenti e di leve che agevolino questo mercato.
Sì, mi sembra che ci sia tantissimo nei ragionamenti che stiamo facendo, tantissimo di agevolazione, semplificazione, molto più che la richiesta di quattrino, scusi la brutalità, Brancaccio. Mi faccia sentire due ascoltatori.
Così.
Isabella da Milano, buongiorno, prego.
Buongiorno, senta, io ti chiamo perché sono avvilita. Io ho un appartamentino qui a Viale Monza, a Milano, e me lo vorrei vendere perché sono anziana e voglio ritornare a Napoli, stare vicino a mia figlia, perché mi può capitare qualche cosa. Ma lei lo sa che io a Napoli sono 4 anni che cerco casa. Non riesco a trovare una casa, mi ha detto un immobiliare serio. Signora, sarà difficile perché fittano tutti a B&B e non si trovano più case. Cioè, ma è possibile che non interviene un'autorità per questi B&B che poi chiedono i prezzi che vogliono loro?
Isabella, sì, c'è questo che forse deriva anche appunto da questioni normative, come si diceva. Umberto da Milano, buongiorno, prego.
Buongiorno, volevo dire questo a proposito del caro caso caro affitti. Allora, io sono proprietario di una seconda casa affittata su cui pago un IMU. Per qualche motivo gli è stato dato un valore catastale all'epoca della costituzione, diciamo così, abbastanza elevato, è stato rivisto, ma comunque è rimasto elevato. Vado a pagare circa 152 euro al mese di IMU al comune.
Sì.
Dopodiché c'è da pagare sull'affitto chiaramente registrato il 21% di cedolare secca.
Sì.
Quindi se l'affitto è di poco meno di 500 euro, capite bene cosa resta in mano al proprietario, se lui è invogliato o meno a pagare, diciamo così, ad affittare la casa,
sì,
a certe determinate, oppure ad aumentare il prezzo a scapito di chi non ha la casa. Cioè, questo è un problema che secondo me il politico si deve, come si dice, rendere,
sì,
conto. È vero che ci sono degli accordi fra l'associazione di proprietari, il comune, per ciò che attiene all'eventuale riduzione,
sì,
dell'IMU, però alla fine ti impongono il prezzo, sì, diciamo, dell'affitto, e non so se ne vale la pena. Cioè,
quindi,
il gioco non vale la candela,
sì,
questo è il punto.
Sì, no, è chiaro Umberto, qua mi sembra che torniamo a quel che ci diciamo a Brancaccio, cioè ci vuole un lavoro dal punto di vista legislativo, dal punto di vista normativo, e forse anche un lavoro fiscale, qua forse il quattrino serve più in termini di rinuncia a qualcosa che di risorse vere e proprie stanziate, che poi però è lo stesso.
Ad esempio se uno dovrebbe essere possibile che se io affitto un appartamento a qualcuno per il quale è la prima casa, in quel caso si potrebbe evitare di pagare l'IMU se per l'inquilino è la prima casa. Questo consentirebbe già di poter calmare un po' i canoni. Ecco, ma sono veramente tante le misure da mettere in campo, non c'è una ricetta e una soluzione, ci vuole un grande impegno, ed è il motivo per il quale c'è questo dossier preparato insieme a Confindustria, del quale dialogherà col governo,
sì,
speriamo bene.
Il 12 dicembre, lo ricordo ancora, i sindaci scenderanno in piazza, una rete, un'alleanza per un piano casa nazionale, ci sono Roma, Napoli, Bologna, Firenze e molte altre. Riflessione aperta che, come avete sentito, attraversa moltissimi temi, e che non fermeremo qua, cioè, ve lo voglio dire, questo è l'inizio di un percorso che vorremmo cercare di fare nell'arco di questa stagione radiofonica, perché è un tema che un po' resta sotto traccia, naturalmente ha a che fare con tutti noi, ci riguarda tutti, riguarda la nostra vita nelle città, riguarda il nostro trovare casa, il nostro viverci e via dicendo, il nostro spostarci in un'altra città. C'è il giornale radio, noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia e da tutta la squadra di 24 Mattino. Una buona giornata, ciao.